Salve a tutti, sono Elena Brescacin, questa è NV Radio e questo è Tecno. Nella puntata scorsa, quella di febbraio, avevo fatto vedere Voice Dream, un lettore molto avanzato di libri, per far vedere come si faceva ad aggiungere un sito web all'interno della piattaforma Voice Dream. Questa volta invece voglio parlare un attimo di una funzione più avanzata di Voice Dream, ovvero la possibilità di selezionare il testo, di fare annotazioni, eventualmente di esportare le annotazioni. Devo fare un piccolo refuso rispetto alla puntata scorsa, quella di febbraio, perché avevo detto che non si poteva esportare un documento da Voice Dream a altra piattaforma. Invece si può esportare o il documento originale o il testo, quindi solo la parte testuale, quindi nel caso in cui si parla di EPUB, di PDF, eccetera, oppure si possono esportare i sottolineati e gli evidenziati, poi vedremo di cosa si tratta. La funzione si chiama documento e si trova all'inizio di una qualsiasi schermata di un libro su Voice Dream. La vedremo dopo quando si mostrano le annotazioni. Adesso io quello che voglio fare è mostrare la lettura di un libro EPUB con Voice Dream. Perché un EPUB? Perché è quello, è il formato migliore per poter gestire i titoli, per esempio, nel senso che un libro chiaramente è diviso in capitoli, un manuale meglio ancora, e purtroppo i TXT o gli HTML, credo anche i PDF, ma non ho PDF a disposizione, non hanno la funzione dei titoli gestita correttamente da Voice Dream. Il formato EPUB è il migliore da questo punto di vista. Io qui ho proprio un libro di studio. Allora, io adesso prendo e apro il libro su Voice Dream.
In riproduzione, visualizzazione trattino basso cechi trattino basso 5A. Pardi, Rodolfo. Circa 1 ora, 46 minuti e 7 secondi 2% letto. EPUB tipo. Azioni disponibili.
Ok, lui mi dice il titolo del libro e io lo apro.
In riproduzione, inizio, pulsante.
C'è il pulsante inizio per poter ritornare alla home e poi c'è la famosa finestra documento.
Documento, pulsante.
Che la vediamo dopo. Adesso, quello che interessa, siccome questo è un libro di studio, ci interessa andare a vedere i capitoli. Andare a scegliere il capitolo dove ci sono gli esercizi della scacchiera che mi interessa guardare.
Controlli, pulsante. Impostazioni audio, pulsante. Regolabile. Fare sweep in alto o in basso per regolare la velocità del parlato. Scorri verso l'alto o verso il basso con un dito per regolare il valore.
Ecco, qui su questo pulsante posso tranquillamente cambiare la velocità di lettura.
155 parole al minuto. 135 parole al minuto. 115 parole al minuto. 135 parole al minuto.
Ok, siccome sto leggendo, studiando, lo rallento un attimo.
115 parole al minuto. Turno alle impostazioni del testo. Pulsante. Aggiungi segnalibro. Pulsante.
Questi sono i pulsanti per i segnalibri.
File precedente. Pulsante. Prossimo file. Pulsante.
Qui posso passare da un libro all'altro.
Titolo. Presentazione. Titolo. Visualizzazione trattino basso cechi trattino basso 5A.
Questo è il titolo che lui mi mostra, titolo del capitolo e nome del file.
Testo. Presentazione. Questo libro è stato preparato appositamente per giocatori non vedenti o ipovedenti. Titoli, segnalibri in evidenza. Pulsante.
Queste sono le tipologie di elementi che abbiamo sul file, ovvero titoli, segnalibri e evidenziati.
Seleziona testo. Inizia da qui questo. Fare swipe in alto o in basso per muovere la selezione e fare due tap per procedere. Pulsante.
Ok,
Regolabile.
questa è la selezione, fra un po' la vediamo. Intanto vediamo i capitoli, come passare da un capitolo all'altro sul libro.
Riproduci. Pulsante. Regolabile. Fare swipe in alto per andare avanti e in basso per tornare indietro. Corri verso l'alto o verso il basso con un dito per regolare il valore.
Questo è il tasto di riproduzione che abbiamo visto l'altra volta che tornavamo indietro o avanti sugli elementi. Siccome qui devo passare da un capitolo all'altro, io ho impostato l'opzione elementi, l'ho impostata su titoli.
Elementi. Titolo. Regolabile. Corri verso l'alto o verso il basso con un dito per regolare il valore.
Perché in realtà le soluzioni potrebbero essere
Paragraph.
paragrafi,
Frase.
frasi,
60 secondi.
1 minuto,
30 secondi.
mezzo minuto,
15 secondi.
15 secondi.
15 secondi. 30 secondi. 60 secondi. Frase. Paragraph. Titolo. Sottolineato. Segnalibro. Segnalibro. Sottolineato. Titolo.
Ok, io sto cliccando in alto e in basso per passare ai parametri diversi degli elementi del mio testo. Ora io faccio partire la riproduzione e vedo di passare a un capitolo che mi interessa per poi procedere con la selezione.
Riproduci. Pulsante. Regolabile. Questo libro è stato preparato appositamente per giocatori non vedenti o ipovedenti. Ha avuto un buon successo da 5 anni nell'edizione per vedenti in italiano e inglese. Viene offerto inizialmente a un prezzo promozionale in quanto l'utile. Capitolo 1. Esercizi preliminari salti di cavallo.
Ok, io adesso ho fatto flick in basso e sono passata al capitolo 1. Io adesso volessi passare al capitolo 2.
Salti di cavallo. Capitolo 2. Riconoscimento case. E capitolo 3. Test di ingresso. Capitolo 4. Salto del cavallo. Capitolo 3. Test di ingresso. Capitolo 2. Riconoscimento case. Capitolo 1. Esercizi preliminari salti di cavallo.
Ok, io cliccando in alto e in basso sul tasto riproduci, che poi ovviamente è diventato pausa, passo da un capitolo all'altro. Naturalmente, se io cambio gli elementi da titolo a frase o a 15 secondi, 30 secondi, 60 secondi, eccetera, lui mi passa da uno all'altro a seconda del parametro che gli ho dato.
La capacità di vedere nella mente le posizioni di assoluta importanza.
Per dimostrare l'utilizzo di Voice Dream con la selezione del testo, è utile pensare al test di ingresso del libro sugli scacchi. Io mi posiziono, ovviamente mettendo gli elementi su titolo, sul capitolo che parla del test di ingresso.
Elementi, cerca, circa 25 minuti, posizione, cerca, elementi, frase, paragraph, titolo.
Ok, sono sul titolo.
Riproduci, pulsante. Inizio, capitolo 3, test di ingresso. Nella parte.
Ok, test di ingresso. Io adesso lo lascio leggere fino a che mi dice inizio.
della partita spesso necessario calcolare concretamente delle variazioni. Ovviamente a mente, non concesso prendere appunti. La capacità di vedere nella mente le posizioni di assoluta importanza e può essere migliorata con appositi esercizi di visualizzazione. Testa. Usando la funzione di annotazione che impiegate normalmente, scrivete le risposte alle seguenti domande, fermerete la lettura alla parola pausa e riprenderete quando avrete pronta la risposta. Inizio.
Ok, io adesso l'ho messo in pausa col doppio tap con due dita e siccome il test richiede l'annotazione, io andrò a fare la selezione del testo.
Seleziona testo. Inizia da qui inizio. Fare swipe in alto o in basso per muovere la selezione e fare due tap per procedere. Pulsante. Regolabile. Scorri verso l'alto o verso il basso con un dito per regolare il valore.
Questo è il tasto selezione che sta a sinistra del riproduci. Doppio tap sul tasto seleziona.
Testo selezionato, pagina. Fare sweep in basso per allargare la selezione e due volte tap per lavorarla.
Ok,
Regolabile.
adesso seleziono il testo col flick in giù col flick in giù con un dito.
Domanda 1. 2 punti quale? Il colore di. Bravo. 6. Aggiunto. Testo selezionato pagina. Domanda 1. Qual è il colore di Bravo 6?
Ok, io adesso voglio annotare.
Avviso. Pagina domanda 1. Qual è il colore di Bravo 6?
Annotare, io ho fatto doppio tap dove mi ha detto selezionato.
Copia. Pulsante. Definire. Pulsante. Sottolineato. Pulsante.
Queste sono le varie opzioni, posso sottolineare, ma
Annotare. Pulsante.
annotare, eccolo qui.
Campo di testo. Stai modificando. Modalità caratteri. Punto di inserimento all'inizio.
E scrivo il colore della casella. Ok,
HNNEERRK spazio nero M elimina spazio invio
salvo.
salva pulsante salva inizio pulsante
Poi se voglio selezionare per frase, invece faccio flick in basso con tre dita.
13 parole 3 come può un alfiere arrivare a Bravo 6 partendo da Golf 4 Aggiunto. Testo selezionato domanda 3. Come può un alfiere arrivare a Bravo 6 partendo da Golf 4? Avviso. Domanda 3. Come può un alfiere arrivare a Bravo 6 partendo da Golf 4? Co. Definire. Sottolineato. Annotare. Pulsante.
Annotare.
Campo di testo. Stai modificando. Modalità input braille. Orientamento bloccato. N. O. N. Spazio. Non. P. U. O. Accento grave. Verticale. Non può. Salva. Pulsante. Inizio. Pulsante.
Ok, io ho annotato le risposte al mio test. Adesso, volendo, io potrei anche esportare le note in una mail.
Documento. Pulsante. Documento. Intestazione. Chiudere. Esporta il file. Esporto testo intero. Esporta solo evidenziati.
Esporto solo evidenziati dopo aver cliccato su documento.
Inizio. Destinatario AirDrop Elena, MacBook Air. Invia a Kindle. Email. Pulsante.
E posso
Trascinabile.
inviarmi eventualmente il TXT in una mail.
Pagina 1 di annulla. Inizio. Pulsante.
Ricapitolare senza voiceover, per non fare confusione, una volta che si seleziona il capitolo che interessa tramite titolo, qui su un EPUB naturalmente, perché col TXT poi uno può andare su paragrafo o su frase a seconda della scelta. Poi regolare la velocità a piacimento, quindi sul pulsante impostazioni audio, fare flick in alto e in basso, poi su riproduci, fare flick in alto e in basso per selezionare il titolo o la frase che interessa, e posizionandosi a sinistra del tasto riproduci, cliccando verso sinistra, c'è il seleziona. Doppio tap sul seleziona e da qui con il flick in alto e in basso, con un dito si seleziona parola per parola, con tre dita si seleziona frase per frase, cliccando. Nel momento in cui si è selezionato tutto quello che serve, VoiceOver lo dice. Dopo aver fatto la selezione, lui ripete pari pari tutta la selezione, per cui è opportuno ascoltarlo. Si preme doppio tap sul tasto seleziona e compare questa finestra con scritto annotare. Una volta prese tutte le note che servono sui test, sugli esercizi, su quello che serve. Io ho usato un libro di scacchi, ma potrei usare in qualsiasi altro libro di studio per studiare. Una volta finito di annotare, si prende e si preme documento, che è il primo elemento dopo il tasto inizio del VoiceStream, e si sceglie esporta solo evidenziati. A questo punto il file viene salvato un normalissimo TXT che fornisce la percentuale di lettura, quindi adesso siamo al 20%, dirà 20%, più il testo originale, quindi la domanda, in questo caso era una domanda, e poi la risposta, l'annotazione della risposta. Quindi si possono tranquillamente fare gli esercizi senza rovinare il libro e avendo a portata di mano tutto il materiale da studiare senza avere perdite oppure sprecare le note su materiale che non sia accessibile. Per ora è tutto da Elena Bruscacin, buon proseguimento.
Il making di un maker cieco di Joshua Miele. Pubblicato sulla rivista Future Reflection, volume 35, numero 2, a cura di American Action Fund for Blind Children and Adults. Traduzione libera di Vincenzo Rubano. Nota dell'editor. Il dottor Joshua Miele propone innovazioni nel campo dell'accessibilità per non vedenti da oltre 25 anni. Ha contribuito significativamente allo sviluppo delle tecnologie alla base di molteplici sistemi, tra cui screen reader, mappe tattili e audio, esplorazione di grafici, input braille e audio descrizione del video. Le sue ricerche sono alla base di molti ausili che impiegano tecnologie di consumo a basso costo per superare importanti problemi nel campo dell'accesso all'informazione. Il dottor Miele dirige il Description Research and Innovation Lab presso lo Smith-Cantwell A. Research Institute di San Francisco, California. Se ripenso a quando crescevo come un bambino cieco negli anni 70 e 80, credo che il più grande regalo che mi abbiano fatto i miei genitori sia stato la libertà di esplorare, sperimentare e persino di sbagliare. Non mi è mai stato detto di non provare qualcosa, di non costruire qualcosa o di non partecipare ad un'attività perché i ciechi non lo possono fare. I miei genitori invece mi hanno aiutato a pensare alle ovvie difficoltà che avrei affrontato in ogni progetto o attività e ad individuare le strategie migliori per superarle. Che ne fossero coscienti oppure no, hanno realizzato che il loro ruolo era quello di supportarmi mentre imparavo ad affrontare le barriere, piuttosto che difendermi da esse o aggiungerne di nuove tenendomi in una campana di vetro. Creatività, scienza, ribellione. Sebbene il termine non sia stato inventato finché non avevo più di 30 anni, sono sempre stato un maker. Il supporto che mi hanno dato i miei genitori si abbina magnificamente con i valori dell'attuale movimento dei maker. Il making moderno combina l'apprendimento sul campo attraverso le avventure quotidiane, una miscela di arti, abilità, chimica, tecnologia, differenze etniche e la cultura con la sostenibilità, l'inclusione e la giustizia sociale. Provare qualcosa di nuovo è considerato molto più importante del successo e l'idea di risolvere i problemi in modo creativo è un valore fondamentale per il movimento. Il making è composto per 3 parti dalla creatività, per 2 parti dalla scienza e per 1 parte dalla ribellione. Di solito si ha a che fare con gadget fantastici, dispositivi particolari, strani, brillanti, bellissimi e unici, che incarnano uno spirito di apprendimento sul campo che è difficile da gestire in una classe tradizionale. I maker credono che costruire qualcosa autonomamente è soddisfacente e istruttivo, poiché fornisce all'individuo e alla comunità sia i benefici apportati dal prodotto che quelli derivanti dall'esperienza collettiva della sua creazione. Una passione per i gadget. Fin da quando ero molto giovane sono stato interessato a quelle che oggi chiamiamo STEM, scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. La tecnologia mi ha sempre affascinato, gadget, macchine, motori, razzi, elettronica, qualsiasi cosa. Se si muoveva, faceva rumore o si accendeva, ero interessato. Ma ancora meglio era quando non faceva una di queste cose. Ciò significava che era danneggiato e diventava un bersaglio da smontare ed esplorare. Adoravo smontare le cose per capire come funzionassero. Durante il periodo della scuola elementare mi ero fatto una certa reputazione. Amici e familiari mi portavano i loro orologi, radio, motori e tostapane rotti per essere smontati e a volte anche studiati. Ad essere completamente sincero, devo ammettere che alcune delle cose che ho smontato non erano rotte. A volte riuscivo persino a riassemblare correttamente ciò che smontavo. Mia madre non aveva alcun background particolare nelle STEM, ma comprendeva e incoraggiava la mia passione per i gadget. Aveva anche capito che aiutarmi ad indirizzare i miei interessi in un modo più costruttivo avrebbe esteso l'aspettativa di vita dei nostri elettrodomestici. I miei compleanni preadolescenziali diventarono ricchi di kit. I regali includevano set per la chimica, modellini di razzi, kit e prodotti elettronici del health, trottole, aeroplanini e motori a vapore. Il problema di tutti questi kit era che venivano forniti con istruzioni scritte su carta che non potevo leggere autonomamente. Mia madre avrebbe voluto leggermele, ma di solito era occupata. Raramente i miei progetti avevano per lei la stessa priorità che avevano per me. Spesso usavo i kit senza i benefici delle istruzioni, cercando di capire come funzionassero attraverso una combinazione di intuito, prove e fallimenti. A volte la mia strategia funzionava bene, specialmente con i modellini. Infatti ancora oggi uso questa tecnica ogni volta che devo assemblare prodotti dell'IKEA. Sebbene tirare ad indovinare spesso mi permetteva di assemblare i modellini, questa strategia non funzionava mai con i prodotti di elettronica. Le schede per costruire i circuiti erano prive di indicatori tattili e senza un multimetro o un tester di continuità accessibile, componenti standard per testare prodotti di elettronica, non avevo modo di distinguere una resistenza o un condensatore dall'altro. Quando aveva tempo, coraggiosamente, mia madre mi leggeva le istruzioni e mi aiutava ad identificare i componenti per i campanelli delle porte, i sistemi d'allarme antifurto e le radio. Tuttavia, la sua mancanza di esperienza nel settore, unita alla mia mancanza di pazienza, rendeva l'esperienza deludente per entrambi. Se fossi stato in grado di leggere le istruzioni e le spiegazioni autonomamente, avrei ricavato molto di più da quelle esperienze. Una rete di innovatori. Nel frattempo, in un continente diverso dal mio e più in particolare a San Francisco, un ingegnere elettronico cieco di nome Bill Jerry pubblicava una rivista in Braille piena di istruzioni su progetti e tecniche per una comunità molto estesa di non vedenti interessati all'elettronica. La Smith Catwall Technical File offriva istruzioni passo passo per costruire le apparecchiature che mi mancavano per testare i componenti elettronici. Inoltre offriva tutorial e suggerimenti per disegnare i circuiti ed effettuare saldature nonostante la cecità. I progetti fai da te pubblicati nella Technical File non includevano schemi grafici dei circuiti, al contrario, essi utilizzavano descrizioni testuali dei circuiti fortemente standardizzate che permettevano ai lettori ciechi di assemblare i progetti autonomamente. Se fossi entrato in contatto con questa comunità di premaker non vedenti appassionati di elettronica, radioamatori ed altri professionisti, molto probabilmente avrei inseguito il mio sogno preadolescenziale di diventare un ingegnere elettronico. Crescendo, la mia attenzione si spostò dall'ingegneria alla matematica e alla fisica. Utilizzando il Braille era facile dedicarmi a questi interessi autonomamente. Tornai a dedicarmi alla realizzazione di circuiti soltanto diversi anni più tardi, quando studiavo al College UC Berkeley. Come parte del mio corso di laurea in fisica, dovevo frequentare un laboratorio di elettronica in cui avremmo costruito e sperimentato circuiti utilizzando i semiconduttori. Quando un amico mi consigliò di mettermi in contatto con Bill Gerry per avere informazioni sui dispositivi accessibili per testare i componenti, realizzai immediatamente di aver vinto un jackpot di informazioni. Nei mesi successivi trascorsi molte ore con Bill ed il suo collega Tom Fall nel suo laboratorio di elettronica presso lo Smith Catwall a San Francisco. Il laboratorio era un posto fantastico e fu proprio lì che diventai un ricercatore dopo aver conseguito il dottorato di ricerca. Bill e Tom mi hanno fatto capire pazientemente molto più di ciò di cui avevo bisogno per affrontare i miei corsi. Mi hanno insegnato molto delle tecniche per effettuare saldature pur essendo non vedenti e per la progettazione dei circuiti e mi hanno aiutato a costruire alcuni dei dispositivi per il test dei componenti descritti nella rivista Technical File. Una storia di cui essere orgogliosi. Una delle cose più interessanti che imparai da Bill e Tom non riguardava la tecnologia, ma piuttosto la storia. Scoprì infatti che eravamo parte di una lunga serie di scienziati, ingegneri ed inventori ciechi. Dalla fisica alla biologia, dal telegrafo alla radio, passando per la registrazione, l'informatica e tanto altro, nel corso dei secoli i non vedenti hanno dato contributi importanti per lo sviluppo della scienza, della tecnologia e dell'accessibilità. Prima che chiunque avesse mai sentito parlare di materiali didattici accessibili, i ciechi, determinati, trovavano il modo di accedere alle informazioni di cui avevano bisogno per coltivare i loro interessi e dare contributi significativi. I non vedenti hanno anche una lunga tradizione di condivisione di informazioni e di aiuto reciproco attraverso comunità, associazioni e tirocini. Prima della nascita del making, i non vedenti usavano il loro ingegno per inventare e costruire gli strumenti e i sistemi di cui avevano bisogno per accedere alle informazioni. Dopotutto, cos'era Louis Braille se non un maker cieco precoce? Con la diffusione dei sistemi di scrittura accessibili tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, sempre più informazioni iniziarono ad essere scambiate tra i non vedenti attraverso riviste accessibili. La Technical File dello Smith Catwell era un esempio fantastico di aiuto reciproco per risolvere sfide legate all'accesso alla tecnologia, basato su una profonda conoscenza dell'elettronica e dei nostri bisogni specifici come non vedenti. Tuttavia, la rivista di Bill Gerry non fu la prima del suo genere. Negli anni 50 e 60 la rivista The Braille Technical Press, pubblicata da Robert Gunderson presso il New York Institute for the Blind, raggiungeva centinaia di radioamatori non vedenti ad essa abbonati. Il radioascolto è un hobby ancora seguito sproporzionatamente dai non vedenti. La tecnica per la descrizione accessibile dei circuiti, di cui la rivista di Gunderson fu pioniere, ebbe origine dalla necessità dei radioamatori di comunicare gli schemi dei circuiti utilizzando il codice Morse attraverso lettere. Rimpiango di non aver trovato queste comunità di non vedenti finché non sono diventato adulto. Ripensando a tutto il tempo che ho speso a lottare contro la documentazione cartacea dei progetti con i kit della Health, vorrei aver conosciuto Bill Jerry, la technical file e le descrizioni dei circuiti. Sono cresciuto in un'era precedente a quella del World Wide Web e di Google. Trovare risorse nascoste richiedeva una corrispondenza dedicata tramite posta ordinaria, lunghe serie di telefonate infruttuose e la fortuna di porre la domanda giusta alla persona giusta al momento giusto. Le informazioni circolavano lentamente, arrivando in alcuni posti e non in altri, piuttosto che raggiungere liberamente e ugualmente ogni luogo nello stesso momento. Così come è avvenuto nel mondo dei vedenti, le comunità specializzate di non vedenti hanno sostituito le riviste cartacee con siti web, blog, liste di discussione, gruppi su Google, profili Twitter e podcast. Oggi è infinitamente più semplice trovare gli altri, scambiare informazioni e aiutarsi. Così come i nostri strumenti di comunicazione, anche i componenti elettronici a disposizione degli hobbisti e dei professionisti si sono evoluti. Attraverso l'uso di stampanti 3D, macchine al taglio laser e competizioni di robotica molto interessanti, il making moderno beneficia di strumenti che sarebbero stati inimmaginabili nella mia infanzia. Quando ero piccolo, costruire un componente elettronico significava progettare un circuito ad hoc per ogni specifico scopo e saldare a mano ogni resistenza e condensatore. La miniaturizzazione, la globalizzazione e l'industria moderna hanno rivoluzionato i circuiti integrati, mettendo a disposizione dei maker moderni componenti complessi, microprocessori e sensori a costi molto bassi. Insieme alla diminuzione dei costi e ad un accesso più agevole al mercato e ad una manciata di cavi e spinotti standard, oggi è possibile costruire dispositivi interattivi estremamente sofisticati che impiegano tecniche quali la computer vision, il deep learning e l'accesso ad internet per fare meraviglie con l'automazione. Oggi un maker dodicenne con $40 e qualche ora da trascorrere può costruire dispositivi che nel 1980 avrebbero richiesto un team di professionisti, milioni di dollari ed anni di lavoro dedicati a quel progetto. Il progetto Blind Arduino. Oggi Arduino è una delle più popolari piattaforme open source utilizzate dalle appassionati di robotica e dai maker. Semplicemente connettendo questa scheda piccola ed economica ad una serie di sensori e motori ed inserendo poche istruzioni in un linguaggio di programmazione da un PC, il maker occasionale può costruire robot giocattolo, droni, stazioni meteorologiche e tanto altro. Non solo con Arduino è possibile costruire dispositivi incredibilmente potenti, ma farlo è estremamente semplice. Arduino può essere utilizzato dagli studenti delle scuole elementari quasi con la stessa facilità con cui lo userebbero adulti laureati in ingegneria elettronica. È utilizzato quasi in tutti i club ed i corsi che si pongono come obiettivo quello di accrescere l'interesse verso le STEM nella variegata popolazione studentesca statunitense. Infatti, è stato dimostrato che l'esperienza diretta nell'uso di Arduino e piattaforme simili nei tipici ambienti collaborativi dei maker migliora i risultati nelle discipline STEM degli studenti provenienti da gruppi tradizionalmente poco rappresentati nelle materie tecniche. Purtroppo i bambini non vedenti non fanno ancora parte di questi studenti. Nonostante decessi di progressi tecnologici ed una coscienza crescente della diversità e dell'accessibilità, restano ancora molte barriere per i non vedenti che vogliono lavorare con Arduino e con elettronica. Perciò i ciechi non fanno ancora parte intrinsecamente dei maker. Utilizzare l'ambiente di sviluppo per Arduino con uno screen reader è molto complicato, anche se non impossibile. Inoltre, le istruzioni pubblicate sul web dai maker vedenti di tutto il mondo per la stragrande maggioranza dei progetti basati su Arduino fanno largo uso di immagini non descritte per rappresentare i collegamenti del progetto, similmente a quanto avveniva con la documentazione inaccessibile dei kit che utilizzavo nella mia gioventù. Fortunatamente, lo schema di collegamento può essere dedotto leggendo il software per Arduino che gestisce il progetto. La maggiore barriera con cui gli innovatori non vedenti devono scontrarsi è la mentalità di insegnanti e tutor vedenti che spesso assumono la vista sia indispensabile per poter realizzare un progetto basato su Arduino. Per quella che è la mia esperienza, però, collegare i componenti di un progetto del genere non è più difficile per un cieco di quanto non lo sia per un vedente. Il problema non è che i non vedenti non possono usare Arduino, e si possono e come. Semmai il problema è che bisogna fornire tutorial e programmi di lezione adattati, così come strumenti per la programmazione e documentazione per i progetti che sia accessibile per i maker ciechi. I non vedenti possono usare Arduino, tuttavia senza l'aiuto di qualcuno è difficile che genitori e tutor vedenti riescano a trovare la giusta combinazione di strumenti e workaround per aiutare i giovani maker non vedenti a diventare utilizzatori di Arduino autonomi. Proprio per soddisfare questa necessità, io e alcuni miei colleghi abbiamo avviato il progetto Blind Arduino. Il progetto è supportato dalla Smith Cantwell e dal Lighthouse for the Blind di San Francisco, due organizzazioni con alle spalle una lunga tradizione nell'aiutare i non vedenti con le loro carriere nell'ambito delle STEM. Il progetto Blind Arduino è una nuova comunità di maker vedenti e non il cui obiettivo è quello di raccogliere, produrre documentazione e altre risorse per aiutare bambini e adulti con problemi di vista a beneficiare della cultura del making, caratterizzata da un'elettronica facile e divertente. Vorremmo che i bambini non vedenti facessero parte dei team di robotica e potessero trascorrere parte del loro tempo nei punti di ritrovo dei maker. Vorremmo che imparassero a costruire, programmare e innovare, essendo allo stesso tempo affascinati e soddisfatti dalle principali discipline STEM, nonché avviare carriere professionali con un guadagno basato su queste fondamenta. Il progetto Blind Arduino trae ispirazione dal lavoro di giganti come Bill Gere e Robert Gunderson, utilizzando mezzi di comunicazione moderni per pubblicare informazioni sugli strumenti e le tecniche con cui i maker ciechi possono avere accesso ad Arduino e alla sua documentazione. Questa naturale evoluzione delle precedenti riviste fai da te come The Technical File e The Braille Technical Press aiuta i maker non vedenti a costruire gadget fantastici. Essa aiuta i non vedenti ad impegnarsi con la stessa energia e la stessa creatività del movimento Making Mainstream. Il progetto Blind Arduino ha anche lo scopo di documentare, attraverso le buone vecchie descrizioni testuali, tutta una serie di progetti che potrebbero essere particolarmente interessanti per i maker ciechi. Proprio come Jerry e Gunderson, vogliamo progettare e pubblicare tutorial per realizzare dispositivi per testare componenti elettronici che siano accessibili, dispositivi che traggano beneficio dalla più semplice e flessibile piattaforma Arduino. Per esempio, utilizzare Arduino per costruire un voltmetro parlante sarebbe molto più semplice che seguire le istruzioni pubblicate da Bill Gere nella rivista The Technical File 30 anni fa. Nello stesso modo sarebbe piuttosto semplice pubblicare design per bilance, termometri, barometri, rilevatori di ostacoli, stampanti Braille e molti altri dispositivi accessibili che sono estremamente costosi o non sono disponibili in commercio. Vorremmo che i non vedenti fossero in grado di costruire le cose di cui hanno bisogno per fare ciò che vogliono fare. Le strategie utilizzate dai miei genitori per aiutarmi e migliorare le mie conoscenze sono le stesse su cui si basa la sfida per la creatività e l'esperienza sul campo del making. Con l'accesso alle giuste risorse, le strategie su cui si fonda la diffusione delle STEM tra persone diverse ma vedenti miglioreranno l'apprendimento dello STEM anche per i bambini non vedenti. Se incoraggiati da genitori ed insegnanti che li sostengono a provare, sperimentare, a costruire cose e qualche volta anche a sbagliare, i bambini ciechi possono avere un ruolo chiave nel movimento del making mainstream. I non vedenti sono maker da sempre, poiché adattano le tecnologie a disposizione per risolvere i problemi di accessibilità da affrontare di volta in volta. Dal libro parlato all'Optacon, allo stesso sistema di lettura-scrittura Braille, abbiamo una lunga storia di problem solving creativo, affiancato da un pizzico di ingegno e presunzione. Ma raramente riusciamo a raggiungere questi risultati da soli. Incoraggiati e supportati da genitori, insegnanti e mentori vedenti e non, attingiamo alla forza e alla sicurezza di poter raggiungere il successo dalle comunità che ci circondano, le quali ci aiutano a trovare strategie per superare le barriere che inevitabilmente troviamo sul nostro percorso. Il progetto Blind Arduino vuole essere proprio una di queste comunità ed è in forte espansione. L'obiettivo finale non è quello di isolarci, costruendo cose per ciechi con i ciechi, ma di unirci ai maker vedenti nei loro spazi in cui poter hackerare e nei laboratori di stampa 3D ed invitarli ad unirsi a noi nei nostri spazi. Il potenziale della fusione tra una crescente comunità di maker ciechi con il movimento dei maker mainstream non potrà mai essere enfatizzato abbastanza. Il progetto Blind Arduino è la nostra spintarella nella giusta direzione. L'integrazione di bambini e adulti non vedenti intelligenti, creativi ed esperti nelle STEM in una comunità mainstream travolgente, utilizzando tecnologie strabilianti in modi completamente nuovi a beneficio di tutti. Chi non vorrebbe far parte di una cosa del genere?
Avete ascoltato? Tecno! 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 Notiziario su tecnologie ed accessibilità. Notizie, curiosità ed anteprime scovate dalla rete a cura della redazione di LB Radio. Tecno!